Buon pomeriggio, vorrei presentarvi il libro The Four, i padroni, scritto da Scott Galloway, pubblicato quest'anno dalla casa editrice Oepli di Milano. Scott Galloway insegna Brand Strategy e Digital Marketing agli studenti del secondo anno della MBA alla Stern School of Business della New York University. Imprenditore seriale, ha fondato 9 aziende, tra cui la L2, Red Envelope e Profit. Il libro parla di Amazon, Apple, Google e Facebook, di come sono nate, del loro potere e di come ci controllano in una lotta per diventare un'azienda da 1.000 milioni di dollari. Tra e-commerce e algoritmo T, un viaggio interessante in un mondo che pensavamo almeno in parte di conoscere. Abbiamo con noi in studio Luca Botturi, docente qui al DFA di Locarno di tecnologie e media. Benvenuto.
Grazie.
Ora vorrei leggere un breve estratto del libro per poi iniziare a discutere, a parlare, a chiacchierare. Amazon, acquistare una Porsche Panamera Turbo S o un paio di décolleté in pizzo di Louboutin è divertente. Comprare dentifricio e pannolini non lo è. Come rivenditore online preferito dalla maggior parte degli americani e sempre più anche nel resto del mondo, Amazon allevia la noia aiutandoci a procurarci i beni necessari alla sopravvivenza. Signor Botturi, ma noi compriamo per noia? Siamo una società talmente annoiata per cui gli acquisti diventeranno un'ancora di salvezza? Ma non è grave questa cosa, bisogna intervenire e secondo me anche con una certa urgenza. Lei cosa ne pensa?
Io penso che Amazon dobbiamo anche spezzare una lancia a suo favore e ci rende la vita più semplice. Tante volte a me è capitato di cercare delle cose che in Ticino non si trovano e di trovarle su Amazon. Quindi in 10 minuti e 2 click hai risolto una cosa che ti sarebbe costata un'intera giornata e probabilmente anche diversi chilometri fatti con l'automobile. Quindi l'e-commerce in sé ha questo potere, ha questa strumentalità interessante. Dopo è vero, noi siamo una società che tende a comprare anche per noia. Devo dire che più che da Amazon, questo io lo vedo dalle code chilometriche che si generano il sabato e la domenica davanti a qualsiasi centro commerciale. Basta passare davanti a Mendrisio per accorgersi di queste situazioni. Quando uno non sa cosa fare, va e compra, perché comprando noi in fondo ci sentiamo vivi. Usiamo del nostro, sentiamo che possiamo fare qualcosa, ci concediamo qualcosa che ci gratifica. Infatti preferiamo comprare un oggetto di moda piuttosto che, come dice qui, i pannolini, ed è così. Dopo Amazon chiaramente cavalca questo spirito del tempo, nel senso che fai Amazon Prime e quindi acquisti e poi ti arrivano le pubblicità e ti suggeriscono le cose e tu sei dentro questo ciclo. Amazon è diventata grande sia perché ha la strumentalità utile che dicevo prima, sia perché siamo in una società in cui acquistare e consumare ci fa sentire vivi.
Consumo dunque sono il contrario di cogito ergo sum di Cartesio. Ora passiamo ad altro. Facebook, Google, Amazon e Apple, 4 aziende che fanno leva su aspetti economici, pubblicitari ed emozionali diversi per ottenere risultati altrettanto differenti e non calpestarsi i piedi. Qual è tra queste l'azienda che reputa più pericolosa? Perché?
Questa è una domanda a tranello. L'azienda che reputo più pericolosa, allora direi che per tutte queste aziende vale il discorso di prima. Tutte hanno portato delle cose utili, dal mio punto di vista tutte hanno portato delle innovazioni tecnologiche geniali, interessantissime, hanno aperto, spalancato delle prospettive che prima non avevamo. Sono, forse è interessante vedere come tutto il mondo della rete è nato come un mondo legato alla ricerca, al no profit, alla condivisione di informazioni. Quando sono entrati questi player qui, questi grandi player, si è privatizzata, si è commercializzata e oggi un tema che si discute molto è quanto è commercializzato il mondo digitale. Queste 4 aziende, come giustamente nota il libro, sono quelle più che hanno tirato, gestito questa situazione, questo cambiamento. Quella che a me inquieta di più, devo dire, non per quello che fa, ma per come è percepita, è Apple. Nel senso che Apple ha fatto delle cose fantastiche, fa delle cose fantastiche, ma se tutti abbiamo qualche dubbio legato a Facebook, legato a Google, ai dati nostri che usa Amazon per fare le sue cose, Apple è circonfusa di un'aurea quasi, no, mistica. È una cosa geniale, il design, il futuro, sono sempre avanti, è sempre buona Apple. Microsoft era quella cattiva e poi era quella buona, e loro sono sempre i buoni, ma in realtà sono giustamente un'azienda tra queste quattro con lo stesso profilo. Quindi dal punto di vista, se vogliamo, non direi della pericolosità, ma del rischio a cui è esposta eticamente lei e espone noi, è nella stessa situazione.
Apple quindi è la brava ragazza della situazione.
Un po' sì.
Nascerà un quinto cavaliere capace di spodestare una di queste aziende?
Questo, visto che c'è un capitolo sul libro su questo, io non sono un profeta, non so dirlo. È chiaro che è un mondo sempre in movimento. Da come la vedo io adesso, è difficile spodestare qualunque di queste quattro dal suo ruolo attuale, e anche se c'è gente che ci prova, di solito finisce per essere mangiata come pesce più piccolo. Però è tutto mobile. Adesso la cosa nuova di quest'anno è che gli stati stanno muovendosi per iniziare a essere un soggetto in questa negoziazione di come sarà il nostro futuro digitale. Vedremo cosa succede.
Un breve intermezzo musicale e poi torniamo.
Ora apprezzo lo sicerchetto.
Bentornati. La canzone che abbiamo appena sentito è L'obeso di Giorgio Gaber. Chi l'ha scelta è Luca Butturi, il nostro ospite. Perché ha scelto questa canzone?
Beh, innanzitutto per la mia grande stima per Giorgio Gaber e il suo lavoro, ma anche perché mi piace di questa canzone che parla dell'obeso, e l'obeso è la rete che ingurgita tutto, ma poi a un certo punto ci fa capire che l'obeso siamo noi. Dice: siamo tutti magri e grassi, perché in realtà la rete diventa un obeso che fa gogita tutto senza alcun giudizio, perché noi siamo così, noi la consumiamo così.
Consumo, consumo, consumo. La connessione internet sembra essere il nostro ossigeno. Senza ossigeno, si sa, non si vive. Possiamo dire ufficialmente che si è affermata una cultura digitale tra gli studenti. Tra gli studenti, tra gli adulti, tra i ragazzi. Tornare indietro è ancora possibile?
Ufficialmente non so se ho il titolo per farlo, ma che sia un dato di fatto penso di sì. Oggi abbiamo una penetrazione in Svizzera del dispositivo mobile, della connessione, che è il 98-99%, quindi sicuramente c'è stato questo salto. Possiamo tornare indietro? Io penso che nessuno di noi riesca a immaginarsi offline completamente. Possiamo tornare indietro da certi eccessi che viviamo? Sì. Possiamo abituarci a rimanere disconnessi, a riguardare in faccia la gente, a non messaggiare per dire tutto, ma anche parlare con le persone? Quello penso che dobbiamo farlo, e insegnare ai giovani a crescere senza questo condizionamento.
Oggi si parla dell'analogico come nuova moda. I media vecchi ritornano in auge per soppiantare quelli nuovi. Il caso più lampante è quello della Polaroid, che è tornata di moda e... diciamo, il mercato di produzione di macchine che stampano le foto subito dopo lo scatto è aumentato. E poi c'è la lotta tra vinile e CD. È meglio l'uno o l'altro? Perché il ritorno del vinile è legato solo alla nostalgia, ai tempi passati?
È sicuramente una moda, è una moda, c'è sempre la moda, la contromoda di ritorno quando sono dei trend grandi, no? Io penso che sono strumenti, e quindi vale la pena pensarli come tali. Allora, io apprezzo sul vinile il fatto che a un certo punto ci si è accorti che anche se il digitale è di altissima qualità, l'analogico ti dà una serie di sonorità che non hai col digitale. Allora, recuperare questo è una questione, trovo, non solo di moda, ma culturale, di sensibilità. Questo vale anche per la Polaroid, la bella vecchia foto stampata. Allora, io penso che dopo una ubriacatura tecnologica, c'è sempre quando c'è una nuova tecnologia, c'è un momento di ubriacatura in cui sembra la cosa migliore del mondo, poi il pendolo torna un po' indietro e si crea un ecosistema in cui i vari sistemi trovano i loro spazi. Noi viviamo in un momento un attimo così, è chiaro che ci sono spinte commerciali che muovono questi ingranaggi, ma il reintegrare quello che era passato nell'oggi trovo sia un segno di saggezza e di maturità culturale.
Siamo arrivati alla fine di questa intervista. Ringrazio Luca per gli interessanti spunti di riflessione che sono emersi e per il tempo che ci ha dedicato.